Buona giornata a tutti, eccoci qui in trasmissione con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda ogni giovedì. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8, Marghera. La trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, oggi parleremo del concetto di creazione. Ricordo che sto seguendo la traccia della conferenza tenuta a Marghera il 7 settembre 1996 per andare a definire quelli che sono i concetti fondamentali e i concetti di contrapposizione fra la magia, stregoneria e il paganesimo e il cristianesimo essenzialmente. Il nostro concetto di male, la nostra presenza del male è data dalla presenza del cristianesimo come enunciato dal macellaio di Sodoma e Gomorra e dal pazzo di Nazareth. Queste due combinazioni hanno teso a distruggere il divenire umano, a saccheggiare il divenire umano, e per fare questo hanno dovuto distruggere gli ultimi retaggi, gli ultimi pensieri, gli ultimi legami fra l'essere umano e il mondo che erano rappresentati dal paganesimo. Prima di parlare di questo, oggi faremo un lavoro un po' particolare. E cioè faremo una pubblicità, diciamo così, a una conferenza che terrò fra poco. La conferenza che terrò fra poco è una conferenza che mi è stata chiesta dal gruppo della carrozzeria. La carrozzeria è un centro sociale occupato di Mestre e ha chiesto di fare una conferenza dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto». Il centro sociale della La Carrozzeria è in via Camarcello 16 a Mestre. La conferenza è stata programmata per sabato 20 febbraio 1999 alle ore 16 e la conferenza, ripeto ancora, la carrozzeria è via Camarcello numero 14, non 16, c'è una correzione da fare, ed è stata programmata per sabato 20 febbraio alle ore 16. Presenta le tesi del paganesimo, del politeista e della stregoneria. Dunque, presso la carrozzeria via Camarcello numero 14 di Mestre, Venezia, centro sociale occupato, sabato 20 febbraio 1999 alle ore 16, presenta le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria in una conferenza dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto». In questa conferenza svilupperemo i temi cristianesimo e cattolicesimo come costruzione della perversione sociale, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici, determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale, la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani. Il relatore sarà Claudio Simeoni e una mano daranno gli Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Scusate un attimo. Allora, niente, ripeto un attimino l'annuncio un'altra volta, visto che si è sentito abbastanza poco per la musica. Il centro sociale della La Carrozzeria di Mestre, in via Camarcello 14, Mestre, Venezia, sabato 20 febbraio 1999 alle ore 16, presenta le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria in una conferenza dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto». In questa conferenza svilupperemo i temi cristianesimo e cattolicesimo come costruzione della perversione sociale, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici, determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale e la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani. Il relatore sarà Claudio Simeoni, cioè io, in pratica, e con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Questa conferenza nasce dall'esigenza del gruppo sociale della La Carrozzeria di avere un confronto ideale, una posizione ideale su cui verificare, su cui confrontare una serie di tesi sia sociali che religiose. Vi ricordo che la religiosità pagana non è una religiosità astratta del sistema sociale, ma è viva all'interno del tessuto sociale. I pagani si muovono all'interno del tessuto sociale, lo vivono come un'entità vivente, come un essere vivente, come un essere divino. Cioè il benessere del sistema sociale per i pagani è il benessere di se stessi. Cioè l'essere umano sta bene all'interno di un sistema sociale che stia bene, che abbia delle idealità da costruire, un futuro da vedere, qualcosa cui da raggiungere. E per far questo i singoli pagani devono avere delle mete nella vita, devono costruirsi, devono sviluppare la loro coscienza, la loro consapevolezza, il proprio divenire nei mutamenti. Sono sempre tesi ad espandersi. Perché? Perché si considerano se stessi degli dèi all'interno di un divino che continua a sviluppare se stesso. E allora anche il sistema sociale è un divino che tenta di sviluppare se stesso, allora anche l'umanità è un divino che tenta di sviluppare se stesso, anziché essere ad immagine e somiglianza del Dio padrone, del saccheggiatore del cielo della terra. Il saccheggiatore del cielo della terra è ciò che i cristiani indicano per saccheggiare sia il singolo essere umano, mettendo in ginocchio davanti al Dio padrone, sia il sistema sociale, distruggendo la sua capacità di espandersi nell'universo, di espandersi nella vita, di espandersi nella conoscenza, di espandersi nella natura. Per questo i cristiani possono saccheggiare il mare, saccheggiare le montagne, distruggere le foreste, perché per loro il mondo gli ha dato Dio, loro possono fare quello che vogliono, ma il loro Dio non esiste, è solo la loro pulsione di morte, il desiderio di distruzione che si espande nel sistema sociale. E il paganesimo e il pagano è l'opposto di questo, è ciò di cui loro hanno paura, perché il cristiano ha paura solo di una cosa, della vita che determina se stessa. Per questo, presso il centro sociale La Carrozzeria, in via Camarcello 14 Mestre, Venezia, ripeto, sabato 20 febbraio 1999 alle ore 16, presenta le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria. In una conferenza dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, una nuova terapia d'urto». Svilupperemo questi temi. Primo, cristianesimo e cattolicesimo come costruzione della perversione sociale. Condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici. Determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale. E il quarto punto, la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani. E questo lo svilupperemo presso il centro sociale della La Carrozzeria, in via Camarcello 14 Mestre, sabato 20 febbraio alle ore 16. Il relatore sarà Claudio Simeone, cioè io, e assieme all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Naturalmente, dopo la presentazione, dopo la relazione, seguirà un dibattito con chi è presente nel pubblico. Chiaramente il dibattito lo determino io, cioè nel senso che io do le risposte, io determino la direzione del dibattito. Sulle posizioni dottrinali, chiunque ha ascoltato questa trasmissione sa che io sono intransigente, che la vita è una cosa talmente importante sulla quale non si può mediare. La vita è l'attività, è lo spazio all'interno del quale noi costruiamo noi stessi. Per cui chi viene sa che viene per affrontare, per vedere, per ascoltare un individuo che sta tentando di costruire la vita con tutte le sue mancanze possibili, con tutte le sue pecche, con tutte le sue lacune. Però l'obiettivo fondamentale che hanno i pagani politeisti e gli apprendisti stregoni è quello di costruire la vita, di quello di porre le basi affinché la vita possa costruirsi e possa espandersi. Allora do per l'ultima volta l'annuncio, poi lo ridarò durante la trasmissione delle ore 19, presso il centro sociale della La Carrozzeria, via Camarcello 14, Mestre, Venezia, a Mestre, sabato 20 febbraio alle ore 16, vengono presentate le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria in una conferenza dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura?» Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto. Svilupperemo questo tema con una serie di sottotitoli, con una serie di paragrafi, quattro paragrafi essenzialmente. Primo, cristianesimo e cattolicesimo come costruzione della perversione sociale. Due, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici. Tre, determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale. La costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani. Relatore è Claudio Simeoni, assieme all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Bene, detto questo, vi dico che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53, Malostica, Vicenza. Il tema di cui stiamo parlando oggi, di cui stiamo parlando adesso, è la traccia della conferenza che abbiamo fatto a Marghera nel 1996, e il tema specifico di oggi è la creazione, cioè la differenza fra l'idea dei cristiani e l'idea dei pagani sulla creazione. Ci sarebbero molte cose da dire, ma ci interessa essenzialmente mettere in evidenza gli assunti principali. Perché sto riprendendo la traccia della conferenza fatta a Marghera nel 96? Perché sto preparando qualcosa per marzo, sto preparando un grosso lavoro per marzo. La conferenza presso la carrozzeria, alla carrozzeria di Mestre, è un di più ancora che mi è arrivato fra capo e collo, ed è una cosa che faccio molto volentieri, cioè che sono contento di fare. Però sto preparando l'azione di marzo, operazione di marzo, che è importantissima. E allora, per far questo, ho detto, riprendo i temi della conferenza che possono esporre i temi generali del paganesimo e della stregoneria, così non mi danno lavoro, cioè non sono costretto a fare lavoro di ricerca, lavoro di scrittura, cioè in quanto tutto è abbastanza pronto, e il tempo lo uso per preparare l'operazione di marzo, cioè non so come chiamarla, chiamo operazione, ma prendetela voi, insomma, cioè, esposizione, pubblicità, propaganda, diffusione di idee, chiamatela come cavolo volete, di marzo, che è abbastanza importante. Non ho ancora avuto comunicazioni ufficiali, appena avrò comunicazioni ufficiali darò l'annuncio anche per radio. Sto aspettando delle comunicazioni ufficiali da parte di un'autorità che mi deve dare il via, chiaramente, ufficialmente, cioè ufficiosamente me l'ha già dato, però sto aspettando il via ufficialmente, e dopodiché per radio darò l'annuncio. Intanto tenete presente che c'è questa conferenza alla carrozzeria. La conferenza presso la carrozzeria di Mestre è una conferenza fatta apposta, cioè il testo di quella conferenza è stato fatto ad hoc, cioè è stato fatto proprio per presentare le cose in quel contesto. Io vado a fare conferenze dovunque mi invitano. Voi sapete benissimo che io ho tentato di fare conferenze presso enti pubblici e che quando ho sentito che temi trattavo, no, non neanche cosa dicevo, ma che temi trattavo, mi hanno tolto la sala immediatamente. Cioè, praticamente io sto subendo una censura da parte di personaggi che hanno delle funzioni sociali, ma sono cristiani, cioè i cristiani tentano di impedire la diffusione delle idee e del pensiero perché hanno paura di idee e di pensiero. Cioè è un classico del cristianesimo, una volta mettevano sui roghi, oggi non sono più in grado di mettere sui roghi, e allora cosa fanno? Cercano di agire a livello mafioso, perché questo si chiama mafia, cioè quando l'autorità istituzionale, qualunque essa sia, fa delle azioni che sono illegali all'interno di un piano che è un piano criminoso, cioè un piano di devastazione del sistema sociale, che può essere proteggere il mafioso che fa l'estorsione, oppure che può essere proprio la diffusione di nuove idee, la diffusione di pensiero, eccetera, sono delle azioni criminali. Questo si chiama mafia. Che sia grande o piccola, che il soggetto sia importante o non sia importante all'interno del sistema sociale, non ha importanza. Ogni volta che un'autorità pubblica, un'autorità amministrativa interviene per assecondare un disegno criminoso, in questo caso impedire la diffusione di pensiero, impedire la diffusione di idee, si chiama attività mafiosa. Che dopo il magistrato dica a me non me ne frega niente di perseguirlo perché per me è irrilevante, questo appartiene alla mentalità soggettiva e personale del magistrato, non alla legge. Per cui è facile anche che succeda qualcosa per cui la conferenza, la carrozzeria non la posso tenere, cioè succedono degli avvenimenti che non la posso tenere, cioè non mi stupirei, anche se le garanzie e le assicurazioni sono talmente vaste che non ho dubbi. Però io, siccome ho subito una serie di cancellazioni di conferenze proprio per questi motivi, non mi stupisco ormai di niente. Per cui se qualcuno mi invita a fare conferenze, qualunque sia la parte politica, qualunque sia la parte religiosa, qualunque sia la parte sociale, qualunque sia, io vado dappertutto a portare le mie idee, cioè a portare il bagaglio religioso che io presento. Chiaramente presentando il bagaglio religioso, a seconda del contesto in cui lo presento, mi trovo un pubblico diverso, mi trovo delle condizioni diverse, e sta sia a me gestire queste condizioni, sia sta al pubblico di contrapporsi, diciamo, a me. Cioè, ogni conferenza, ogni esposizione ideale è sempre e comunque una sfida per costruire il futuro, per cui non ho nessun problema di dire tizio mi invita, st'altro mi invita, st'altro mi apre, anche perché quando ho provato a fare delle conferenze di decisione mia o di decisione di altri, si è visto che l'ente pubblico spesso diciamo è intervenuto per impedirlo. E questo è estremamente grave, dal punto di vista sociale, dal punto di vista istituzionale, è estremamente grave. Soltanto che chi lo ha fatto, dico, Claudio Simeoni è nessuno, li possiamo tranquillamente sputare addosso, sicuramente il magistrato non si muoverà perché noi abbiamo sputato addosso a Claudio Simeoni. Se noi sputassimo addosso al Presidente della Repubblica Scalfaro che vuole fare una conferenza, sicuramente le autorità interverrebbero, ma siccome Claudio Simeoni è nessuno, li possiamo tranquillamente sputare addosso. Cioè questa è la mentalità cristiana, cioè dove la legge non è oggettività di applicazione, ma è soggettività di intento del singolo magistrato, della singola. Purtroppo le cose si modificano lentamente, un po' alla volta, indubbiamente, però queste cose chiaramente le subiremo sempre. Va bene, dopo questo lunghissimo preambolo, passiamo all'argomento di oggi. Qual è il concetto della creazione che ci contrappone fra cristiani e pagani politeisti? Beh, innanzitutto tutti ormai sapete che fra cristiani e pagani non c'è niente che ci lega, non c'è niente che ci avvicina, anzi siamo esattamente l'opposto. Se i cristiani possono andare d'accordo con buddisti, con induisti, possono andare d'accordo con musulmani, possono andare d'accordo con ebrei, c'è stato l'altro giorno, credo 2 giorni fa, una manifestazione a Parigi contro le coppie di fatto, cioè proprio per mantenere la famiglia del ruolo, cioè la famiglia dello stupratore, la famiglia del padrone, la famiglia dove non sono persone ma sono dei ruoli. Ci sono stati 100.000 persone scese in piazza e c'era tutta la destra parlamentare, la destra extraparlamentare, e c'erano i cristiani con le loro famiglie, c'erano i musulmani, c'erano gli ebrei e c'erano un po' tutti. Cioè in realtà anche la differenza religiosa è irrilevante quando si tratta di mettere in ginocchio le persone. cioè non si riconosce l'individuo come elemento fondamentale di un sistema sociale, ma si riconosce un gruppo di individui dove ci sia un padrone, dove ci sia un capo, cioè la famiglia dei ruoli anziché la famiglia degli individui, la famiglia delle persone. E questa è una contrapposizione veramente netta e violenta che sta avanzando oggi come oggi. Per questo il paganesimo è l'antitesi, cioè il paganesimo è l'altra cosa. E infatti nella creazione abbiamo che per i cristiani è Dio che crea il mondo. Dio, il Dio padrone, è lui che crea il mondo ed è padrone perché lui ha creato il mondo. Il mondo l'ha creato il Dio padrone, dunque Dio è padrone del mondo. Questo è un assioma assoluto. Tutti i concetti che voi trovate di Dio, no? Che usano i cristiani, tipo Dio come sommo bene, l'unico, cioè, tutta una serie di concetti di questo tipo non appartengono al cristianesimo. Appartengono all'ultimo paganesimo, a quello di Porfirio e di Plotino, ed è il paganesimo che sta morendo, cioè sta tentando di salvare il salvabile davanti all'orrore cristiano. Naturalmente i cristiani ruberanno questo, cioè ruberanno i concetti di Plotino, i concetti di Porfirio, ruberanno i concetti di Ammonio Sacca, ruberanno Platone, useranno a man bassa Socrate, dopo che avranno spellato viva Ipazia, ruberanno tutti questi concetti di vita, cioè bene o male erano dei concetti contrapposti ai loro concetti di morte, per costruire un'immagine diversa da quella che dà la Bibbia, da quella che danno i Vangeli ufficiali del loro Dio assassino. Però è un furto, lo hanno chiamato furto sacro, cioè il diritto di rubare qualunque cosa. Rubarono le pietre dei templi, rubarono le statue, rubarono tutto quello che poterono rubare e rubarono anche i concetti filosofici, rubarono la percezione, rubarono tutto quello che era rimasto del paganesimo. Solo in questo rubarono le feste, rubarono tutto hanno rubato. Cioè un cristiano è un ladro per eccellenza. L'unica cosa che ha il cristianesimo, ed è una cosa assolutamente sua, scusate, perfetto, ed è una cosa assolutamente sua, il cristianesimo ha soltanto la Bibbia e i Vangeli ufficiali e gli Atti degli Apostoli. Non ha altro, cioè questi sono i testi cristiani, tutto il resto lo ha saccheggiato. Per i pagani e gli stregoni, quando un individuo comincia a sviluppare il corpo luminoso dentro di sé attraverso l'uso della sua volontà, o il Dio che ha dentro di sé, ha sempre una visione della nascita della luce attraverso l'esplosione di un disco chiaro in campo nero, al di là della soggettività con cui l'immagine si presenta, come visione, come sogno, come percezione, come idea. Cioè quando si sviluppa il Dio che cresce dentro, il proprio corpo luminoso, c'è quasi sempre un momento in cui l'essere umano va all'inizio del tempo e vede la nascita di ciò che è adesso, cioè l'origine di ciò che è adesso. Ci sono tante origini di ciò che è adesso, per esempio ciò che c'è adesso nella vita è originato anche dall'uscita dal brodo primordiale, cioè l'uscita dal brodo primordiale ha costruito la vita come la conosciamo oggi, ma anche la formazione del brodo primordiale è un inizio, anche la formazione del nostro sistema solare è un inizio, anche la formazione dell'universo è un inizio, anche la formazione dell'essere umano è un inizio. Cioè abbiamo sempre tanti inizi, perché ogni volta la vita fa dei salti, fa degli scatti, no? che arrivano a portare ciò che è adesso. Per cui abbiamo tanti inizi, e l'attenzione dell'apprendista stregone si centra su quell'inizio che è più funzionale al proprio essere. Per esempio abbiamo degli inizi rispetto ad alcune percezioni della stregoneria che sono tipo latinoamericane, degli indios eccetera, che si ferma alla nascita della natura. Abbiamo visioni tipo dei grandi ragni, del grande adesso non mi ricordo, anche del granchio che esce dal mare e costruisce qualcosa. Cioè abbiamo tanti inizi e sono inizi diversi, cioè sono visioni diverse della percezione soggettiva di un inizio. Sta ad ogni stregone, sta ad ogni apprendista stregone arrivare al punto del proprio inizio, e questo dipende un po' dalle contraddizioni della vita che lui sta vivendo, di ciò che per lui è importante. Però quasi sempre in tutta la stregoneria voi troverete, specialmente per esempio nella religione egiziana, troverete sempre il disco giallo in campo nero, oppure troverete l'abisso, il nero abisso, il tartaro, cioè le visioni orfiche, l'uovo che viene messo incinto da Eros, che mette incinto l'uovo degli orfici, cioè troverete sempre delle visioni di inizio, non troverete mai una creazione, una volontà esterna che crea. Questo voi non lo troverete mai. Dopodiché, mano a mano che il paganesimo degenera, allora nasce anche la volontà esterna. La volontà esterna comincia a sovrapporsi a quella che è la percezione soggettiva del singolo stregone. E forza di sovrapporsi oggi e sovrapporsi domani, prima o dopo lascia lo spazio anche al macellaio Sodoma e Gomorra che creerebbe il mondo. Ricordiamo che quella tradizione comunque è sempre all'interno della tradizione gnostica, dove la tradizione gnostica, se voi vi leggete Giovanni Apocrifo, credo che sia, la bestemmia viene fatta dal demiurgo, viene fatta dal creatore. Cioè il creatore bestemmia affermando che io sono l'unico Dio. E la bestemmia non è fatta dall'uomo rispetto al Dio padrone, ma è il creatore che bestemmia rispetto alla vita. E per punire il creatore che bestemmia nei confronti della vita, Sofia e gli Arconti, adesso non so bene, non mi ricordo in che gioco arrivano, mentre il demiurgo fa l'uomo, cioè nasce l'uomo, infila dentro la scintilla divina, e infila dentro la scintilla divina nell'uomo, per cui l'uomo è un dio. Per l'intervento di Sofia o degli Arconti, adesso vi ricordo, non mi ricordo perché sto andando a memoria, l'essere umano è un Dio che ha la scintilla divina e che sviluppa il Dio che cresce dentro. Questa è la versione gnostica, e la versione gnostica dà una direzione completamente diversa all'operare umano rispetto a quello che è la versione cattolica, diciamo cristiana in generale. Cioè, mentre la versione cristiana ha un solo scopo, l'assoggettamento dell'uomo, rispetto al Dio padrone, nella visione gnostica il senso della vita è lo sviluppo della scintilla divina, cioè l'essere umano deve costruire, deve incubare, deve partorire quella che è la scintilla divina che Sofia gli ha messo dentro proprio per ingannare il creatore, per ingannare il demiurgo. Per cui la contrapposizione fra costruire il Dio che cresce dentro e il Dio creatore, gli gnostici la conoscevano benissimo, come tante altre culture hanno conosciuto questo. Daimos, per esempio, il demonio, daimon in greco, è il farsi divino dell'essere umano, cioè il divino che cresce dentro l'essere umano. Presso il paganesimo romano, il genio era l'essere luminoso che cresce dentro l'essere umano. A proposito del paganesimo romano, vi ricordo che il paganesimo romano è uno dei paganesimi più sconosciuti che esistano. Cioè, si conosce meglio il paganesimo egiziano, si conosce meglio il paganesimo per la mitologia greca, ciò che non si conosce assolutamente è il paganesimo romano, se non per le immagini a posteriore vacue e stupide che ci sono venute fuori dai cristiani, o per l'ultimo Cicerone, o per l'ultimo, cioè per gli ultimi scrittori della tarda epoca, cioè abbiamo Tito Livio, abbiamo Virgilio, abbiamo Cicerone, abbiamo e altri. Però sono gli ultimi tardi del paganesimo romano, in realtà non si sa assolutamente niente. Cioè, gli studi, per esempio, sulla triade romana, Marte, Giove, Quirino, che era una delle triadi più antiche, no? E viene avvicinata da altre triadi umbre che erano simili, eccetera. Però fino a Demuziel, credo si chiama, che abbia tentato di legare attraverso le assonanze fonetiche la derivazione del nome degli dei, per cui li fa risalire alcuni nomi addirittura alle migrazioni indoeuropee, eccetera, del paganesimo romano non si sa assolutamente niente. Voi sentite parlare Giove Tonante, Giunone, i grandi dei, eccetera, però in realtà sono delle trasposizioni talmente recenti rispetto a quello che è il paganesimo antico, di cui non si sa niente. Cioè è andato tutto distrutto. È più facile conoscere le divinità egiziane, è più facile conoscere, grazie ai geroglifici, grazie alle tombe, grazie alle iscrizioni, grazie ai disegni e tutto il resto, che non l'antico paganesimo romano. Cioè è andato praticamente, addirittura dei calendari sono stati distrutti, sono stati ritrovati alcune cose recenti, alcune divinità, per esempio c'è una divinità che era invocata dai fratelli Arvale e che è Dia, di cui non si sa assolutamente niente. Cioè nel canto dei fratelli Arvale c'è questa Dia di cui non si sa assolutamente niente. E così per tante altre divinità. Alcune erano italiche più che romane, poi arrivarono a essere romane, però non si sa niente. Per cui si sa pochissimo del paganesimo romano, mentre invece si sa molto di più di quello egiziano, si sa di più di quello greco, ma anche là ci sono molte cose che sfuggono. E si sa, per esempio, non molto dei paganesimi fenici, dei paganesimi urriti, titi, eccetera, perché l'immagine magica è andata distrutta, cioè l'essenza della divinità pagana è andata distrutta, il sentire, il pathos del popolo che l'ha percepita è andato distrutto. L'unica cosa che resta è la parola e il riferimento. E allora vi troverete, Baal riferito a delle cose. Allora, Baal è il principio della vita, ma come veniva adorato Baal, come veniva onorato Baal, questo non si sa. Non si sa al punto tale che i cristiani hanno impunemente potuto dire per secoli che c'erano sacrifici umani. Oggi gli ultimi studi dicono che i fenici non hanno mai praticato sacrifici umani. Però adesso si può risalire ad alcune cose, ma fino a qualche anno fa tutti erano convinti che a Baal si sacrificassero le persone o addirittura i bambini cartaginesi, ed era una dicitura messa in giro dai romani, fatta proprio dai cristiani. Però vi dico, delle divinità pagane non si sa assolutamente nulla. E quelli che hanno fatto la cronaca hanno detto: Tizio adorava Caio. Ma quando dicevano Tizio adorava Caio, non faceva altro che trasportare il proprio adorare il dio padrone nei confronti di Caio. Per cui c'era una trasposizione di quello che è l'atteggiamento cristiano dell'adorare su un comportamento che è pagano, che non ha nulla a che vedere con i comportamenti cristiani. Per cui stiamoci sempre attenti a vedere queste robe qua. Andiamo avanti un attimo. Per i cristiani è Dio crea il mondo da sé e per sé, cioè Dio decide di creare il mondo da se stesso, cioè per se stesso, lui crea dal nulla tutte le cose, no? Per i pagani e gli stregoni l'universo diviene in sé e per sé. Cosa significa questo? Significa che per i cristiani il mondo è proprietà del Dio, è potere di avere, è posseduto dal Dio. Per i pagani e gli stregoni è l'universo diviene in se stesso e per se stesso, cioè la forza delle trasformazioni. Ricordo che non rispondo alle telefonate finché non ho finito e ci vorrà abbastanza. L'universo diviene in se stesso e per se stesso, cioè tutta la forza delle trasformazioni, tutta la forza del divenire, tutta la forza delle cose appartengono all'universo, cioè sono interne all'universo. Diciamo che se noi consideriamo un fiume che va dalla montagna al mare, la forza di gravità che agisce sul fiume per farlo andare dalla montagna al mare è presente su tutto il fiume ed è presente dentro il fiume, è presente attorno al fiume. Ebbene, le stesse forze di trasformazione sono presenti in noi, stanno attorno a noi, sono presenti in ogni oggetto che noi guardiamo, sono presenti in ogni divino con cui noi entriamo in relazione. A cui si deduce che il pensiero cristiano si sviluppa attraverso il possesso, cioè il potere di avere. mentre invece per la stregoneria, la magia e il paganesimo il pensiero si sviluppa da sé come sviluppo di ogni singolo essere, ed è il potere di essere. Ancora andiamo avanti. Per i cristiani il mondo è creato con un colpo di bacchetta magica dal loro Dio, e qui sfido di dimostrarmi che non è così. Per i pagani e gli stregoni il mondo è divenuto per adattamento soggettivo in presenza di variabili oggettive, adattamento per necessità, mutamento dopo mutamento. Dunque le forze della trasformazione appartengono al mondo, sono nel mondo e vivono con il mondo. Non esiste una volontà esterna, non esiste un disegno divino, non esiste un architetto dell'universo. Queste sono tutte bubole, sono truffe, sono imbrogli, imbroglioni da strada, proprio da, cioè non esiste neanche la nobiltà di discutere dal punto di vista del pensiero. Sono truffe pure e semplice. Truffe che hanno il compito di strappare all'individuo la sua capacità, la sua possibilità di determinare se stesso nella vita. Siccome se i mutamenti, se gli adattamenti, se le trasformazioni sono avvenute da te, appartengono a te, sono tue, sono dentro di te, allora tu sei responsabile della tua determinazione, della tua volontà, della tua vita. Tu devi vivere costruendo te stesso. Se invece tu sei proprietà di un Dio, ti ha creato Dio, tu sei il figlio di Dio, tu devi fare ciò che Dio ti vuole, bene, tu vieni privato della tua volontà, delle tue determinazioni, del tuo modo di affrontare il mondo, per assoggettare il tuo volere, la tua volontà e le tue determinazioni a quelle del Dio padrone. È il Dio padrone che determina come tu devi vivere, ma siccome il Dio padrone non esiste, è il portavoce del Dio padrone che deve dire a te cosa tu devi fare, e nel dire fare questo distrugge le tue trasformazioni, distrugge la tua esistenza. Cioè la sottomissione al Dio padrone tu la paghi la distruzione del Dio che cresce dentro di te. Cioè tu rinunci a farti Dio, tu rinunci a costruire il Dio che cresce dentro di te per sottometterti al Dio padrone. E questo è il senso che noi troviamo nei Vangeli ufficiali della cacciata dei demoni. E dopo ne parleremo un pochino, perché è divertentissimo quello che sta succedendo. In pratica distruggi, sottomettendoti e pregando, distruggi il Dio che cresce dentro di te, distrugge la tua capacità di affrontare il mondo, di costruire e di costruirti. Tu rinunci ad essere un Dio, tu rinunci ad incontrare il mondo che ti circonda in forma divina. Lo pensi forma, allora lo puoi tagliare, lo puoi abbattere, lo puoi distruggere. Andiamo avanti ancora. Per i cristiani Dio sta all'inizio dei mutamenti in quanto creatore dell'esistente. Per i pagani e gli stregoni, la coscienza di sé universale diviene, formandosi alla fine dei mutamenti, come risultato delle trasformazioni dell'esistente, quando usa la propria volontà nel quotidiano per sviluppare il proprio potere di essere. Cioè, non esiste una coscienza universale o un Dio all'inizio del tempo come creatore dell'universo, ma esiste il mondo in questo momento come noi lo conosciamo, come noi lo vediamo, come noi lo percepiamo, e anche come noi non lo percepiamo, e anche come noi non lo vediamo, che va a costruire la coscienza universale. Cioè lo scopo di ogni essere, di ogni coscienza, di ogni consapevolezza, da quella dell'ultimo virus a quella della galassia che si è riuscita a compattarsi, a quella dell'essere umano, a quella dell'essere sole, a quella dell'essere terra, a quella delle tensioni divine che ci circondano, hanno un solo obiettivo: espandersi, crescere, crescere ed espandersi. Per crescere ed espandersi hanno un obiettivo finale, ed è partecipare alla costruzione della coscienza universale. Questo è l'essenza fondamentale, cioè è il mondo come noi lo conosciamo adesso, che alla fine del tempo, alla fine delle trasformazioni, va a costruire la coscienza universo. Dunque non esiste nessun Dio creatore, non esiste nessuna coscienza all'inizio del tempo, ma esiste la possibilità di partecipare alla costruzione e al divenire della coscienza universale. Per far questo, noi in questo momento dobbiamo riuscire a costruire la nostra esistenza, a costruirsi attimo per attimo, per trasformare la morte del corpo fisico in nascita dell'essere luminoso. Dobbiamo riuscire ad essere in grado di prenderci nelle proprie mani la responsabilità della nostra vita, di praticare, costruire il nostro potere di essere, sviluppando la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, affrontare le cose, saper sospendere il giudizio, saper entrare in percezione alterata, saper riuscire ad espandere noi stessi per riuscire a trasformare la morte del corpo fisico in nascita dell'essere luminoso. Dunque, la creazione in realtà è un atto che avviene anche in questo momento, perché ha come fine la costruzione dell'essere assolutamente necessario, della coscienza universale. Questo è il concetto da cui noi dobbiamo partire. Non esiste nessuna mente creatrice, nessuna volontà creatrice, nessuna coscienza creatrice all'inizio dell'universo. Esiste invece la possibilità che l'esistente, in quanto noi lo percepiamo, come noi lo percepiamo e anche come noi non lo percepiamo, alla fine del tempo, alla fine dei mutamenti, vada a costruire la coscienza universale. Questo è il concetto all'interno del quale si muove la stregoneria. Allora, io pratico la stregoneria in questo momento perché devo costruire me stesso, devo dilatare me stesso, devo ampliare il mio sentire, devo ampliare la mia conoscenza, devo plasmare il mio corpo luminoso, devo prendere tutta la mia energia, devo amalgamarla per far sì che sia compatta alla morte del corpo fisico, per far nascere il corpo luminoso. C'è un brani qua e là che indicano questo, però noi non citiamo i brani. Questo è il concetto generale della stregoneria, e ogni volta che voi incontrerete una filosofia, un pensiero che porta a questo, che porta alla necessità che il singolo essere umano si liberi dalle catene, si liberi dagli ostacoli, si liberi dalla posizione in ginocchio, dilati se stesso nel mondo, quelli sono tutti, dico, percorsi di stregoneria, perché ogni percorso di stregoneria è specifico della situazione in cui il percorso si sviluppa. Cioè, se io faccio un percorso di stregoneria all'interno di un campo di sterminio, sarà diverso da un percorso di stregoneria fatto in Canada. Se faccio un percorso di stregoneria a New York, è diverso da un percorso di stregoneria fatto in India. Se faccio un discorso di stregoneria partendo dal fatto che io ho 150 miliardi in banca, è diverso da un percorso di stregoneria di uno che rischia di morire di fame. Ogni spazio di libertà che noi riusciamo a costruirci è uno spazio di benessere. Costruire il benessere è l'unica possibilità che abbiamo in questo. Sei pronto?
Poi si trovare Mona.
Ecco qua. Questo è il livello concettuale, il livello di pensiero che hanno i cattolici. L'abbiamo registrato tanto perché sia chiaro. Cioè, il cattolicesimo è solo questo. Bene. Detto questo, benissimo, adesso ci passiamo a qualcos'altro di divertente. Vi ho accennato prima al discorso della cacciata del demone. La cacciata del demone, che quei pazzi che hanno scritto quei Vangeli ufficiali, quelle stronzate, avevano un solo obiettivo: mettere in ginocchio gli esseri umani, no? E di questo ne abbiamo ultimamente alcuni esempi abbastanza interessanti, tipo vediamo, ecco gli esorcisti del terzo millennio, che sono delle grandissime cazzate. Sì?
Ciao Simeoni!
Dimmi tutto!
Ciao! Sono Giuseppe da Mestre!
Dimmi tutto!
Allora, fammi un favore, se puoi.
Sì?
Hai parlato di criminalità. Altra, sempre altra. Parlami anche della criminalità.
No.
Con qualche aggettivo, pagana, non so.
No.
Allora, chiarisci un po' cos'è vita, e perché finché non definirai cos'è vita, noi non capiremo niente. Poi, la soggettività, Sono parole, sai? Soggettività è la mia soggettività, è la soggettività di Simeoni.
È la tua soggettività.
O di Wojtyla.
È la tua soggettività.
Sì, la soggettività è...
È la tua soggettività.
No, anche la tua.
No, vabbè, ma è la mia soggettività è la mia soggettività, la tua soggettività è la tua soggettività. Quando io parlo di soggettività, parlo di ogni singola soggettività.
Bene. A proposito, sì, no, non giochiamo sulle parole. L'egiziano non era pagano, era religioso.
Sì, sono d'accordo con te. Però,
allora, parlare di paganesimo egiziano, qua imbrogliamo un po' le cose, sai...
Dimmi come loro si chiamavano dal punto di vista religioso. Loro come si chiamavano dal punto di vista religioso?
Cosa c'è? Mannaggia, scusa.
C'è qualcosina che disturba.
Non sento.
Loro come si chiamavano dal punto di vista religioso? Sei tu, sai, che fischi.
Non so questo, non lo puoi neanche sapere tu.
C'è la radio vicino?
No. Non lo puoi sapere tu e non lo so io, ma comunque non era paganesimo, era un termine che non esisteva.
Esatto, ma questo l'ho sempre
era
detto.
Era religione.
Io l'ho sempre detto questo.
Sì.
Però siccome devo definirlo in qualche modo, mi adatto. È un adattamento che faccio.
Ma tu stai definendo, vuoi definire un modo di essere o di pensare che al tempo non esisteva. Il paganesimo era la religione dei barbari.
Non ho altra scelta.
Sì,
quello
capisco,
devo fare.
Ma allora se non hai scelta è inutile neanche nominarlo, scusa, non lo so.
Perché?
Cioè equiparare... Il paganesimo come noi lo concepiamo adesso.
Come voi lo concepite, dici noi lo concepiamo.
Anche te?
Come io concepisco. Ah sì, al limite.
Scusa un momento! Aspetta!
Lontanati dalla radio!
Ho spento tutto!
Boh, ti parlo per telefono, dai.
Bisogna chiarire perché se capisci solo tu è un discorso, ma se vuoi che capiscano anche gli altri è
differente. I chiarimenti pronto, mi senti?
Aspetta un attimo, mi senti?
Sì, adesso
I chiarimenti appartengono a te, cioè se io parlo con te ti do tutta una serie di chiarimenti relativi a quello che tu pensi e a quello che tu... Mentre invece io devo usare comunque dei termini generici perché non ho la possibilità di avere dei dati immediati. Cioè non esiste per esempio la definizione di quello che è stato il cosiddetto paganesimo egiziano, se vuoi dire così. Cioè non esiste nessuna definizione, però siccome gli elementi del paganesimo egiziano, di quello che tu dici che non si chiama paganesimo, non ha importanza, mi servono per costruire, perché appartengono anche a quello che noi stiamo facendo, la costruzione del nostro paganesimo, della nostra... Io devo usare quel termine. E paganesimo del resto è un termine che non esiste, l'ha inventato i cristiani per insultare la gente. Ricordiamocelo questo. Cioè io lo so benissimo, non ho problemi.
L'ha inventato chi esercitava o credeva in una religione e pensava che gli altri fossero pagani.
Sì, non pagani, erano gli stupidi, gli imbecilli dei paesi. Gli imbecilli dei paesi erano gli idioti che non si erano ancora sottomessi al Dio padrone, non si erano ancora messi in ginocchio davanti ai cristiani.
Ma tu non vuoi dare dell'imbecille a me?
No, ma io... Allora non hai capito quello che sto dicendo, i cristiani dicevano che quelli dei paesi che non si erano ancora messi in ginocchio davanti al Dio padrone erano dei pagani, perché in modo dispregiativo, perché erano quelli dei paesi che sono stati gli ultimi a diventare cristiani. Per cui paganesimo viene da pagus, viene da paese, ed è un termine
greca, è un'idea greca.
No, è cristiana. Questo è un termine dispregiativo che hanno inventato i cristiani contro gli altri. Basta. E io lo uso proprio per ribaltare la questione, proprio perché quello che noi stiamo facendo è in effetti il sentire del mondo.
Tu me li insegni, no? Al tempo dell'ellenismo, chi era il pagano? Il... No, non dicevano pagani.
Non esisteva, l'hanno inventato i cristiani di sana pianta, l'hanno inventato in Italia.
Sì, i greci
pagus, pagus è latino, non è greco, è pagus.
No,
è
non dicevano pagani, dicevano qualcos'altro.
Vabbè, ma se non perdo,
pagano
non vado...
è stata una traduzione, però.
Senti,
devi dirmi che i greci
no.
cosa pensavano...
Non... Senti,
del,
senti, io...
del non istruito, del non
la,
cittadino...
Non
del...
importanza, la discussione comincia a diventare un attimo sterile, se tu mi permetti.
No, sterile no.
Perché no, non vado, non mi interessa di discutere direttamente di questo, perché se no non finiamo più. A me mi interessa il concetto, mi interessa presentare delle cose. Il termine pagano, se tu lo accetti o meno, quello che io ti dico va bene. Cioè, io ti dico delle cose...
adesso mi viene...
Ma non mi interessa.
Il barbaro greco è stato tradotto come pagano.
No.
È traduzione.
Senti, tu puoi dire quello che tu pensi, a me sta benissimo, però è falso, ok?
Sì, ma non puoi dirmi così, scusa. Posso dire quello che voglio, ma è falso. Questo è un serpe che si morde la coda, come dire tu sei stupido, non capisci niente, buonanotte, non mi va mica tanto, sai.
Io ti ho dato la definizione del termine pagano, ti ho detto cosa significa il termine pagano.
Non è mai esistito il termine pagano, il concetto di pagano.
Senti,
oppure
io...
era sempre la proiezione di chi
Giuseppe,
non era nel...
Giuseppe,
scusa,
io cosa sono? Cosa sono io? Con chi stai parlando tu?
Non capisco.
Con chi stai parlando tu? Tu stai parlando con un pagano che definisce se stesso, ok? Ecco. Io definisco me stesso in base a tutto quello che ho detto in 200 trasmissioni. Ora, se tu le 200 trasmissioni le hai seguite, bene, se vuoi che ricominciamo da capo con la prima trasmissione, cominciamo da capo. Lo stesso.
Sei altro da altro ancora. Tutto qua, dopo definirlo pagano, definirlo barbaro, definirlo, cioè gli aggettivi, sai, sono una cosa un po' complicata, insomma. Comunque no, lasciamo perdere, è lunga la cosa, sarebbe lunga, scusa. No, dico quello che penso, sai.
Sì, ma tu puoi dire quello che pensi.
No, qualche volta ti trovo a definire cose, concetti, con termini che sono di una pregnanza straordinaria. Se tu dici vita per imperniare tutto un discorso, un concetto sul termine vita, tu non definisci vita, sono guai, sai, per me almeno, vero?
Sì, sono d'accordo con te.
Per dirne una così.
Sono d'accordo con te.
Sì.
No, sono il telefono sto qua. No, non mi sente? Se non mi parlo per telefono, non mi sente. Ah, pronto, mi senti Giuseppe?
Sì.
Cioè, io capisco che per te ci sono delle cose importanti. No, ma mi sente per telefono. Io capisco che per te ci sono delle cose importanti, delle cose che sono più importanti di altre, e che tu hai anche delle idee che definisci in maniera abbastanza precisa, capisci? Però il problema è questo, che se ci mettiamo a discutere io e te su quello che pensiamo, se lo facciamo a testa a testa è un discorso,
sì.
Se invece lo facciamo qui per radio con tutto quello che sto dicendo non è più finita.
Sì.
Cioè, non è che tu mi fai irritare, cioè mi piacerebbe
discutere con
te. Io volentieri parlerei con te anche testa a testa,
sì.
Non ho problemi.
Sai cosa mi irrita un po'?
Sì.
Che la cosa non diventi la predica, sai, perché la predica, intendo anche comizio, predica, e il ipse dixit, che cioè ci potesse essere una comunicazione nel senso di questo non l'ho capito, me lo vuoi spiegare? Cioè,
sì.
Hai capito? Tu lo capisci, vero?
Sì, no, ho capito quello che...
Claudio!
Ciao,
scusa dell'interruzione.
No,
ciao, grazie.
Ciao. Sì, in effetti l'amico Giuseppe ha indubbiamente ragione. Il problema vero è che non si possono fare dei discorsi testa a testa fatti qui in radio. So benissimo che il termine può avere varie valenze. Sì, pronto? Sì?
Sono Fabio Calore da Padova.
Dimmi.
Perdonami, volevo chiederti una cosa. A me da molto tempo che ti ascolto, ti ho sentito qualche giovedì. Volevo sapere che cosa pensi dei testimoni di Geova.
Ti do per radio la risposta o vuoi diretta?
No, ti ascolto per radio.
Te lo dico per radio, ok.
Grazie.
Ciao. Allora, io liquido la cosa in pochissime parole, perché l'argomento è da liquidare in pochissime parole. Per me i testimoni di Geova sono esattamente allo stesso livello dei cattolici. Usano gli stessi sistemi, hanno la stessa Bibbia, più o meno, dopo la applico in maniera uguale, leggermente diversa, cioè, però sono esattamente la stessa cosa. Però siccome questo sistema sociale non è in mano ai testimoni di Geova, questo sistema sociale è in mano ai cattolici, il mio referente, quando io parlo essenzialmente dei cattolici. Se fossi in Germania parlerei dei protestanti, ripeto ancora, se fossi in Iran parlerei contro i musulmani, magari mi avrebbero già ammazzato prima forse. Cioè, per me tutte le religioni rivelate sono sullo stesso piano, e sono sullo stesso piano anche tutti i gruppi, tutti gli altri aspetti. Non uso il termine sette perché non è che mi piaccia molto, anche perché considero la madre di tutte le sette il cattolicesimo, il cristianesimo in generale, ma il cattolicesimo in particolare. E per me sono esattamente la stessa cosa, non esiste differenza fra le due cose. Certo che quando i cattolici insultano i testimoni di Geova chiamandoli dei rovina famiglie, e chiaramente i testimoni di Geova li denunciano, e la Corte di Cassazione dice che i cattolici non si devono permettere di insultare le altre religioni perché è un insulto e basta, e chiaramente a me questa cosa fa piacere, perché il principio enunciato dalla Corte di Cassazione è un principio che vale per tutti, cioè vale per tutti i gruppi religiosi. Però io ho l'atteggiamento nei confronti di cattolici, protestanti, ebrei, testimoni di Geova, musulmani, esattamente uguali, cioè sono tutte religioni rivelate, sono tutte emanazioni di pulsione di morte. Per il momento i testimoni di Geova non sono in grado di incidere a livello sociale tanto da pensarli come elemento principale di pericolosità. Ciò non significa che non li ritenga allo stesso livello dei cattolici. Riconosco fra i cattolici tutta una serie di sfumature, chiaramente, perché non è che ne faccio in assoluto di un albo un fascio, però li riconosco uguali. Pronto? Allora andiamo avanti ancora col discorso fra Giuseppe, che voglio concludere il discorso con Giuseppe. Se parliamo testa a testa è un discorso, però per radio abbiamo usato un certo linguaggio, abbiamo usato tutta una serie anche di definizioni all'interno delle parole che usiamo, e che è andato avanti per 120 trasmissioni, per un totale di quasi 300 ore di trasmissione. 300 ore di trasmissione non abbiamo mai avuto delle repliche, salvo quello che sto facendo adesso, quelle conferenze. Per cui è chiaro che io do per scontato tutta una serie di significati, che poi hai ragione tu dicendo che non si può parlare di paganesimo egiziano, perché gli egiziani si chiamavano con un altro nome, parlavano di se stessi come religiosità. Il termine religione non ha riferenti in nessun'altra lingua se non nel latino, e nessuno sa esattamente cosa significhi il termine religione, salvo quello che è stato lasciato da Cicerone, cioè il legarsi, il legame. Però non si sa esattamente cosa significhi. La scoperta, per esempio, di una citazione fatta, credo, sulla tomba di una tale Tullia, non vorrei sbagliare perché stavo lavorando a memoria, in cui si diceva una donna religiosa ma non superstiziosa, sta a indicare due atteggiamenti diversi che sicuramente c'erano all'interno della società romana. Però non si sa neanche, i romani stessi dicevano che erano un popolo religioso, però con questo non indicavano una religione, indicavano un atteggiamento rispetto al mondo. E i greci stessi avevano altri nomi, ma non si definivano seguaci di questo o di quella divinità, ma non definivano questo come un potere assoluto. Pronto?
Pronto?
Sì? Pronto?
Ah, scusa, non sento niente.
Adesso?
Adesso sì, perché sono lontano dalla radio. Ciao.
Dimmi, ciao.
Senti, volevo chiederti una cosa. Ho sentito una tua cassetta relativa a un discorso di Castaneda tempo fa, no?
Sì.
Sugli esseri umani dentro le stive, perché forse non ho capito, magari poi mi rispondi per telefono, perché non, poi vado di là e sento cosa dice la radio, no?
Sì.
E perché personaggi arrivati al quarto livello di stregoneria decidono che a un certo punto fa piacere cibarsi di energia vitale stagnata, no?
Sì.
E a questo punto mi sfugge una cosa, l'autodistruzione è un qualcosa di oggettivo da tenere sotto controllo, oppure ad un certo punto qualcosa si è infranto all'interno dell'entità? Punto. Poi c'è un'altra cosa.
Dovrei darti il libro dell'Anticristo per leggerti un po' tutto insieme. Comunque va bene.
Poi c'è un secondo punto che non mi è chiaro. Mi sembra di aver capito, oppure forse non ho capito, il discorso che l'uomo ha dovuto usare lo strumento della parola che prima non aveva,
sì,
perché aveva la percezione paralizzata, bloccata,
sì,
dal peso della ragione, no?
Esatto.
Allora, com'era prima il genere umano, oltre ad essere privato di...
Esattamente come erano gli animali adesso.
Scusa, metto giù e...
Sì, ti rispondo.
Grazie, ciao.
Aia, qui devo bloccare le telefonate per dare un attimino una risposta completa. Allora, io il discorso su questa Neda e il libro dell'Anticristo, cioè ho praticamente, cioè, Castaneda ha scritto l'ultimo libro, se non vado errato, dice La voce dell'infinito, una roba del genere. Adesso non ho qui sotto mani i materiali, faccio un po' di fatica a ricordare, però il senso delle cose le ricordo perfettamente. Per cui l'ultimo libro di Castaneda, che ha scritto prima di morire, in molti passi, cioè nei passi fondamentali di quel libro, combaciano col libro dell'Anticristo. In pratica è come se Castaneda avesse chiuso la sua via alla stregoneria, la sua via alla conoscenza, con le cose su cui io ho aperto col libro dell'Anticristo nel 1985. Allora cosa ho fatto? Siccome Castaneda per me è stato importantissimo, cioè mi ha permesso di fare alcuni salti nella percezione, mi ha permesso di disciplinare essenzialmente il sognare, che è uno degli elementi che uso per alterare la percezione, ho preso i passi del libro dell'Anticristo e li ho avvicinati alla voce dell'infinito di Castaneda. Credo sia la voce dell'infinito, l'ultimo comunque, il suo testamento, o la voce dell'intento, adesso non mi ricordo esattamente. Ho preso i passi e li ho avvicinati, perché questo? Perché dice praticamente, Castaneda scopre che esistono esseri di energia vitale che si cibano di energia vitale stagnata, cioè si cibano della consapevolezza bloccata degli esseri umani. Cioè si cibano praticamente dell'energia vitale stagnata, bloccata dagli esseri umani. Questi esseri di energia che non volano, che ci stanno attorno, che ci avvolgono, come tanti altri, non sono solo questi, ce ne sono anche degli altri, Castaneda li ha scoperti, probabilmente li aveva già scoperti, e li descrive nell'ultimo libro che lui ha fatto. A un certo punto dice: come si fa a tenere distanti questi esseri? L'unico modo per tenere distanti questi esseri è sviluppare il sapere, la conoscenza, la determinazione, prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, cioè vivere per sfida. Questo che dice Castaneda è la base, l'essenza di quello che è il libro d'Anticristo scritto nel 1985. Cioè io praticamente subito da quando ho cominciato la mia via alla stregoneria, la prima cosa che ho individuato sono stati proprio questi esseri. E questi esseri sono degli esseri di energia che nascono nella natura come altri esseri di energia, siccome sono più di qualcuno è facile pensarli tutti uguali, invece non vanno pensati tutti uguali. Gli spiriti, fra virgolette, usiamo sto termine spiriti, sono diversi l'uno dall'altro, che non ha niente a che vedere con i morti. Nascono nella natura, nascono con le tempeste, nascono con i maremoti, quando c'è compressione di energia vitale nascono. Alcuni di questi, giunti a un certo stadio del loro sviluppo, hanno pensato, hanno assaggiato, hanno mangiato l'energia vitale stagnata, cioè l'energia vitale bloccata. Nelle visioni, nella percezione, ha un colore bluastro nero lucente, non so come definirlo. Bene, questi esseri si cibano di energia vitale stagnata. L'unico animale in natura che è in grado di bloccare la propria energia per produrre energia vitale stagnata è l'essere umano. Cioè l'essere umano è l'unica persona, cioè l'unico animale che è in grado di bloccare lo sviluppo della propria energia vitale. L'unico, non esiste un altro. E la blocca mettendosi in ginocchio, sottomettendosi, con tutti gli insegnamenti del cattolicesimo, delle religioni rivelate. Chiaramente non è che questi qua siano arrivati immediatamente a bloccare l'essere umano. C'è stato tutto un processo attraverso il quale sono riusciti a portare a termine la loro operazione. Cioè praticamente nell'essere umano si è sviluppata una barriera, la chiamiamo barriera del GH nel libro dell'Anticristo, comunque è una barriera all'interno del corpo striato, credo che sia stata anche individuata a livello biologico, in pratica non è altro che una barriera che serve a distinguere la parte esterna del cervello dalla parte interna, dove gli impulsi della parte interna del cervello, se non sono in linea, in sintonia con la descrizione del mondo, cioè con la ragione, vengono rimandati indietro da questa barriera. Credo che scientificamente sia questo, ho studiato i lavori di MacLean ancora 20 anni fa, per cui credo che siano questi gli elementi. In pratica erano studi in cui parlavano del cervello rettile, del cervello mammifero e della corteccia cerebrale, cioè il cervello che si sviluppa per stratificazioni. Ebbene, questa barriera ha separato l'essere umano, è come se avesse separato l'evoluzione di milioni di anni dell'essere umano dallo stadio attuale, cioè dall'uso della corteccia cerebrale. Questa separazione si è rafforzata proprio attraverso l'intervento di questi esseri, i quali hanno separato l'essere umano dalla descrizione, cioè del mondo della ragione come noi lo conosciamo, dal mondo della percezione. Hanno rafforzato questa barriera e rafforzando questa barriera hanno messo l'essere umano in ginocchio, cioè hanno potuto agire per impedire all'essere umano di essere parte della natura. Questi esseri, proprio avendo separato questo, l'essere umano per adattamento ha rafforzato la ragione, ha rafforzato la descrizione, ha usato la parola, ha fatto tutta una serie di modificazioni. Questi a loro volta aspettavano l'essere umano nella percezione per poterlo terrorizzare, come incubi, come succubi, per poterlo sottomettere. Alcuni si sono fatti passare per profeti del Dio, altri, e in vari altri modi. La rottura di questa barriera può avvenire in vari modi, può avvenire se per droghe, per incidenti stradali, oppure per autodisciplina. Solo che sti esseri lo aspettano di là, cioè lo aspettano nella percezione, proprio per spacciarsi per cose diverse da ciò che sono. Siccome l'essere umano, ciò che percepisce, tende a descriverlo, ecco che allora vede la Madonna, vede il Dio che gli appare, o vede, non so, anche il Dio greco, insomma, cioè, c'è stato tutto un processo di sottomissione dell'essere umano. Il capolavoro della sottomissione è stato fatto dal cristianesimo. Cioè il cristianesimo è riuscito a compenetrare in maniera talmente violenta, talmente assoluta l'essere umano, da ridurlo in ginocchio. Per cui l'unico modo che ha l'essere umano per tirarsi fuori dalla posizione in ginocchio, la razionalità non gli serve assolutamente a niente. La razionalità serve quasi per ratificare il lavoro fatto dal cristianesimo e dal cattolicesimo in particolare. L'unica cosa che gli serve è prendere in mano la responsabilità della sua vita, sviluppare il suo sapere, la sua consapevolezza, affrontare la vita e ritornare all'interno della natura. E l'autodisciplina è lo strumento per cui l'essere umano può vivere in funzione di se stesso, prendendosi in mano la responsabilità della propria vita. Quando l'essere umano dice davanti al mondo io esisto, io sono, bene, solo quella decisione, quando è interiorizzata, li allontana, cioè allontana questi esseri di energia. Cioè solo per riuscire a fare questa decisione l'essere umano non fa altro che accelerare la propria energia vitale, riaccelerarla. Questa energia vitale ha un sapore che a loro non piace e li allontana. Una volta che li ha allontanati, l'essere umano può sviluppare il proprio sentiero di conoscenza e di consapevolezza, prendendosi nella propria mano la responsabilità della propria vita, costruendo il Dio che cresce dentro, il proprio corpo luminoso, può farsi Dio. E questo è l'avvicinamento che ho fatto fra l'ultimo libro di Castaneda, che è la fine del suo percorso, il suo giungere, e il libro dell'Anticristo, che è invece l'inizio del mio percorso, cioè quello che io ho scritto come inizio del mio percorso. In realtà è cominciato prima, però da quando io ho cominciato a scrivere, da quando io ho cominciato a mettere ordine nelle mie percezioni, nel mio sentire, e ho cominciato a scrivere Il cammino di libertà, sono partito da questo. Dove dunque Castaneda finisce il suo percorso, io l'ho incominciato. E questo è l'omaggio che io faccio a Castaneda, perché senza Castaneda io non sarei mai riuscito a costruire la disciplina del sognare, e costruendo la disciplina del sognare, tutto quello che io avevo fatto precedentemente, tutta la mia esperienza di 15 anni precedente a diventare apprendista stregone, è diventata importante proprio in quel momento. Cioè in quel momento è come se fosse stato un accumulo di tensioni che la pratica del sognare, come me l'ha insegnata Castaneda, e le varie cosette che qua e là in Castaneda, mi hanno portato a quello che avevo accumulato, si è sbroccato, è venuto fuori e ha costruito il percorso di stregoneria, il percorso di apprendista stregone, e spero di concludere qualche minuto prima di morire. Questo è il senso delle cose. Noi siamo circondati da questi esseri, siamo circondati anche da altri esseri di energia, siamo circondati da tensioni divine, siamo circondati anche da l'essere natura come essere divino, e l'essere animale ha una relazione immediata con le tensioni divine, con il suo essere divino, eccetera. Noi invece l'abbiamo mediata attraverso la ragione. Dobbiamo riuscire a superare questa mediazione, dobbiamo mettere ordine nella nostra ragione, dobbiamo sviluppare la nostra ragione per riuscire a mettere ordine, e dobbiamo riprendere un po' della nostra percezione del mondo, dobbiamo ritornare nella natura. Questa autodisciplina, questo processo di autodisciplina ci accelera l'energia vitale e nello stesso tempo rompe la barriera del GH in qualche parte e ci permette di percepire le cose per ciò che sono anziché per ciò che appaiono. È sempre un'illusione, perché in realtà non è mai per ciò che sono, però è un processo di trasformazione che viene messo in atto. Lo sforzo che noi facciamo per mettere in atto quel processo di trasformazione non fa altro che alimentare il Dio che cresce dentro di noi. Ogni volta che noi affrontiamo una sfida della vita, alimentiamo il Dio che cresce dentro di noi. Ogni volta che noi rinunciamo a una sfida della vita, noi perdiamo qualcosa, dentro di noi qualcosa muore. La morte non è mai definitiva finché c'è la possibilità di riprendere la sfida, c'è sempre qualcosa che si può fare, però ogni volta che noi perdiamo un'occasione per sviluppare noi stessi, abbiamo perso qualcosa di importante, qualcosa di fondamentale. Questo è il discorso che ho fatto per quanto riguarda Castaneda. E l'uso della parola dell'essere umano, la parola che poi è legata alla ragione, è legata alla descrizione, è legata ai numeri, per cui non parlate mai, mai di magia del numero, della magia della cabala, sono tutte cazzate. Vediamo un attimo. Pronto?
Sì? Ciao, sono Ivan.
Ciao Ivan.
Ciao, bello, ciao. Ascolta, il cammino verso la consapevolezza è una cosa talmente difficile da fare, è un cammino duro, è un cammino in cui sappiamo che, o perlomeno lo sa chi l'ha iniziato, gli cambia la vita, ma direi in peggio, cioè nel senso che dà un'enorme soddisfazione, perché è come, non vorrei definirlo in modo grave, ma come una droga, nel senso che una volta iniziato il primo passo
non torni più indietro.
E la vita ti cambia, cioè ti cambia, perché dico sempre io a me stesso, guardandomi allo specchio, beati gli ignoranti, nel senso che perlomeno non sono a conoscenza di certe situazioni, di certe cose, per cui vivono tranquillamente o meno tranquillamente la loro vita, ma sicuramente non si pongono determinate domande che poi gli odoro dentro, no? Però a me è successa una cosa stranissima. Quando ho iniziato sta roba, circa due anni fa, immediatamente cosa è successo? È successo, per esempio, io da stupido ignorante, nel senso che comunque sia la bestemmia, da quale parte tu la vedi, è sempre un'offesa per qualcuno, per cui era una cosa che lo facevo senza cattiveria, però mi veniva così. Io mi sono scoperto a non bestemmiare più, e questo mi ha fatto pensare. Ora, cosa succede secondo te? Cioè, perché le persone, e non sono io solo, nel cammino verso la consapevolezza, è vero che scopri il Dio che è dentro di te? Su questo è in dubbio. Però è anche vero, per esempio, che il Dio, non certamente quello con la barba lunga e il bastone in mano, ma quello fatto di luce, per esempio, è una cosa di cui incomincio a sentirne la presenza dove vado, dove mi giro, eccetera. Ora, è chiaro che non è lo stesso Dio dei cattolici o di altre religioni, però è una cosa che prima non sentivo. E quindi questo mi fa meditare, per esempio, sulle parole che tu sovente dici, perché sei convinto, giustamente, ed è rispettabile questo. Se probabilmente se io ti avessi sentito 2 anni fa, prima di iniziare questo discorso, avrei applaudito con maggiore forza verso le tue parole. Oggi mi ritrovo non a poterti contrastare, perché io non ho la tua cultura su queste cose qua, però per esperienza personale mi trovo a tante volte, se fossimo io e te come qualche sera ci siamo trovati, a sovrapporci con i discorsi. E non perché io voglia contrastarti, ma solamente perché l'esperienza personale mia è diversa da quella tua. Comunque ti auguro di andare avanti e desideravo un'opinione tua in questo cammino della consapevolezza in cui uno può trovare Dio, insomma, ecco tutto qua.
Sì, d'accordo, ciao. Allora, il problema è sempre questo, quando si comincia un cammino di conoscenza, di consapevolezza, cioè un cammino di stregoneria, arriva, accumuli per tutta una vita e non succede niente, un giorno ti svegli e cambi completamente, cioè cambi la marcia su cui camminare. E il problema è questo, no? È che non siamo mai completamente diversi da ciò che eravamo prima. Se quando tu dici io prima bestemmiavo, poi mi sono accorto di non bestemmiare più, in realtà non è questo l'essenza della cosa, è che per te il fatto di dire delle parole in un certo modo costituiva bestemmia, ma non è che oggettivamente siano state bestemmie, era il tuo modo di essere che ci mettevi dentro, e il tuo modo di essere aveva sempre al suo centro un Dio. Cioè, se io dico Dio boia, io non ritengo di bestemmiare, cioè per me lo posso dire tranquillamente anche come intercalare, ma non lo ritengo un bestemmiare, anche perché non esiste, per cui no, bestemmiare è una cosa che non esiste, non è importante. Cioè esiste la truffa sul Dio, ma il Dio in sé non esiste, per cui le persone truffate non hanno il diritto di richiedere un rispetto di essere state truffate. Qual è il continuativo di questo? Il continuativo di questo è che, ritenendo tu il fatto di usare quell'intercalare una bestemmia contro un qualcosa che comunque era offensivo, al di là che esista o che non esista, nel momento stesso in cui cominci un percorso di stregoneria, tu incontri cosa? Incontri il divino che ti sta attorno, cioè incontri le tensioni divine, incontri l'essenza divina del mondo. L'essenza divina del mondo, che non è che incontri tutte le essenze divine del mondo, scusate 2 secondi prima di rispondere al telefono, non è che incontri tutte le essenze divine del mondo, ma incontri prima di tutto la tua proiezione di divino soggettiva. Cioè, siccome tu, per te bestemmiare era una, cioè dire quelle parole era una bestemmia, chiaramente l'oggetto, la descrizione su cui tu usavi la bestemmia è la prima entità che incontri, la prima entità che incontri facendo un percorso di stregoneria. Dopodiché sarà dopo in futuro che comincerai a dividere le cose, a vedere più cose, più coscienze e più consapevolezze nell'insieme. Però la prima cosa che tu incontri in qualunque percorso di stregoneria sia è la proiezione oggettivata della propria soggettività. Per cui tutto ciò che tu percepisci da fuori tu lo trasformi in tuo conosciuto o in tuo o ciò che tu pensavi già prima che fosse. Cioè la pastorella non avrebbe mai potuto vedere Giove perché lei non sapeva neanche che Giove esistesse. Lei ha potuto vedere la Madonna che dice le cose perché l'hanno tartassata fin da bambina a vedere la Madonna. Se lei avesse saputo fin da bambina che esistono degli esseri di energia che in stadi, per esempio, di crescita, il passaggio dal fanciullo all'essere umano adulto, no? Oppure in passaggi per fame, in questioni di alcol, eccetera, avrebbe potuto magari afferrare delle forme luminose, lei non avrebbe visto la Madonna, avrebbe visto soltanto una fonte luminosa, avrebbe visto una ninfa, avrebbe visto cose appartenenti alla sua cultura. Pertanto, in ogni percorso di stregoneria c'è sempre la proiezione della propria soggettività, del proprio pensiero. Questo non è negativo, questo è parte del cammino che noi abbiamo. Se io all'inizio del mio cammino, quando io ho cominciato a camminare, mi fosse venuto qualcuno a dirmi sono l'inviato di Dio, come minimo gli avrei sputato in muso, perché non faceva parte della mia cultura. Sì, pronto?
Ciao. Vorrei sapere se i 10 comandamenti è vero.
Vuoi qualcosa sui 10 comandamenti?
Sì.
Va bene, te lo dico.
Grazie. Ciao. Grazie, sono Miranda comunque. Ciao.
Allora, i 10 comandamenti sono un insieme di regole che hanno un solo scopo: mettere in ginocchio il più debole. Questo è l'unico scopo che hanno i comandamenti. Tu troverai sempre che tu non devi ammazzare, però Dio può ammazzare. Cioè, è il padrone che fa le regole per chi si sottomette. Per cui tu devi onorare il padre e la madre. Cioè, il padre e la madre fanno la regola affinché il figlio la rispetta. Il padrone fa la regola per il servo perché non desideri la roba da altri o la donna di altri. Dio fa la regola perché tu non lo attacchi, perché tu ti sottometta. Questi sono i 10 comandamenti, sono delle grandissime porcherie. Grandissime porcherie che hanno un fine, quello di mettere in ginocchio la persona più debole. Diversa è invece quella legge che serve perché il più debole abbia giustizia nei confronti del più forte. Cioè è Dio che non deve ammazzare, è Dio che non deve mettere in ginocchio il più debole, non l'essere umano. L'essere umano ha il diritto di difendersi da Dio, scherziamo. Vabbè, andiamo avanti. Visto che siamo... Sì? Il livello mentale dei cattolici sta salendo come un'impennata, Benissimo. Per cui i 10 comandamenti sono una vera e propria porcheria che viene usata per assoggettare il più debole. Questo è l'essenza di... Sì?
Pronto?
Sì?
Senta, secondo la sua opinione, così, una curiosità, mi è capitato che è morta una bambina, in termine, nata morta. E sì, mancava poco tempo, questa bambina è nata morta. E quando l'hanno seppellita, siccome che non è stata battezzata perché era morta, non l'hanno portata in chiesa, nemmeno in chiesa, né suonato le campane, per una famiglia credente.
Sì.
Cosa succede? Io sono stata un po' perplessa, perché ci sono famiglie credenti, io faccio il rispetto a tutti.
Sì.
Per una famiglia credente, questa bambina molto di chiesa, che muore, nasce morta, e non l'hanno portata né in chiesa, né suonato il campane di allegria, che era la più bella cosa, perché la più innocente di qui, è bambina, non so. Ha fatto un certo senso, secondo lei, perché? E perché quando succede un incidente muore e non c'è l'estrema unzione, qui non li portano in chiesa e fanno un funerale normale. E io mi domando questa differenza, da un bambino innocente che nasce,
certo,
che è più facile che muoia con un peccato, dei peccati, uno che muore in incidente è adulto, anche il bambino, sembra che quello sia è quello perché non hai nell'estrema unzione. Allora che differenza c'è? Mi spieghi una cosa?
Sì.
Si può.
D'accordo. Ciao. Allora, questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Mario è arrivato e io gli cedo il posto. Il problema è la nostra amica che ci ha telefonato è uno sfregio. Vieni pure Mario, Questa famiglia è stata sfregiata, è stata insultata, è stata stuprata ed è come se il prete gli avesse detto: voi non siete neanche riusciti a mettere in ginocchio vostra figlia davanti a me e allora pagate questo sfregio. È un insulto bello e buono, è un insulto che uno può ricevere soltanto perché è cristiano, cioè perché è all'interno di quella comunità e la comunità ha il diritto di avere le sue regole. E le regole del cristianesimo sono queste: stuprare gli esseri umani. Io vi ringrazio di avermi ascoltato. Vi ricordo che questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Adesso lascio i microfoni a Mario e io ritorno qui in radio alle ore 19, fra le 19 e le 20, dove leggerò ciò che porta a diventare italiani nella religione romana. Vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza, e a risentirci alle ore 19. Grazie per l'ascolto e a questa sera.